Formazione Yoga e Medicina, Storia dello Yoga, Audio 3, la fase preclassica, le Upanishad. Abbiamo visto come le Upanishad costituiscono l'ultima parte del periodo vedico, appunto del Vedanta, che letteralmente significa la fine dei Veda. Sono importanti le Upanishad, intanto diciamo sono testi, libri scritti sia in prosa che in versi, ma risultano diciamo, dalla stratificazione di dottrine filosofiche appartenenti a differenti periodi storici. Infatti erano dapprima tramandate oralmente da maestro a discepolo. E soltanto in un secondo tempo trascritte, messe in forma scritta. Però sono diventati poi dei testi di riferimento di quella che appunto chiamiamo età preclassica, e poi vedremo qual è l'età classica. Il nome Upanishad deriva dalla radice sanscrita sad, che vuol dire sedersi, e dalle particelle upa e ni, che vuol dire accanto, vicino, ma in una posizione di sottomissione, proprio ad intendere come si basava sull'esperienza del maestro, anzi dell'allievo, che era seduto accanto e sotto al maestro, in umile ascolto. Quindi si basava su un insegnamento di carattere orale. È importante questo periodo e questi testi perché elaborano il pensiero filosofico in modo più approfondito, il pensiero filosofico dello yoga in modo più approfondito e propongono una prima spiegazione anche della pratica yoga, anche se ancora incentrata solamente sull'aspetto meditativo e sulla respirazione. Però la differenza principale rispetto alla filosofia illustrata nei Veda è che si perde di centralità, perde di centralità il rituale religioso. Nei Veda infatti erano trascritti dei mantra, dei rituali che venivano professati, esercitati per propiziarsi il favore degli dèi e della divinità Brahman. Per assicurarsi la salvezza nella vita materiale, in quella spirituale. Quindi un po' un'invocazione, un aspetto ritualistico. Nell'Upanishad invece ci si focalizza su un percorso individuale del singolo soggetto che doveva che il singolo soggetto doveva compiere per riunirsi allo spirito universale. Quindi Brahman era presente già in se stesso, era l'essenza del soggetto stesso e il percorso serviva per riunirsi al suo divino già presente in se stesso. Per cui qui andiamo a affrontare un tema molto importante, quella della visione dualistica e non dualistica. Nei Veda si immaginava che il Dio era qualcosa di astratto e di separato dalla realtà materiale, quindi gli inni erano volti a star bene nella vita materiale, ma soprattutto alla salvezza spirituale, quindi nell'aldilà. Nell'Upanishad la visione è completamente differente, perché è una visione cosiddetta non dualistica, ovvero non c'è separazione tra il divino e l'umano, c'è separazione perché è velata dall'ignoranza. Quando questa ignoranza viene in qualche modo superata attraverso il percorso nella pratica che fa il singolo soggetto, allora lui riunisce le due realtà, Brahman e Atman, quindi l'anima universale e l'anima individuale si riuniscono all'interno del singolo individuo. La coscienza universale, la coscienza individuale. Nelle Upanishad, inoltre, vengono introdotte due leggi fondamentali che poi rimarranno, per secoli, ovvero la legge del karma, cioè la legge secondo cui le proprie azioni hanno un effetto sulle proprie reincarnazioni, quindi ci si reincarna alla fine di ogni vita e la reincarnazione dipende dalla qualità delle azioni che sono state compiute nella vita precedente. Ma un'altra legge molto importante, che era possibile contrastare gli effetti di un karma negativo attraverso tecniche spirituali che erano sostanzialmente due, la meditazione e la rinuncia. E qui quest'ultima di questi temi parla dettagliatamente un altro testo fondamentale che si fa risalire intorno al 400 a.C., che è la Bhagavad Gita, cioè il canto del divino. È un'opera contenuta nel poema epico più grande, la Mahabharata, famosissimo in India, sempre inerente alla tradizione degli Upanishad. E quest'opera è realizzata sotto forma di dialogo tra il dio Krishna e il potente guerriero Arjuna, che alle porte di una grande battaglia fratricida in India, avvenuta realmente, il grande guerriero Arjuna esita perché dall'altro campo della battaglia aveva sostanzialmente i suoi parenti, persone che conosceva molto bene, quindi non aveva la forza e la motivazione per andare a combattere con il rischio di poterli uccidere. E invece il compito del dio Krishna era quello di istruirlo, rivelandogli gli insegnamenti della sua dottrina, partendo dalla differenza tra il corpo materiale e temporaneo e l'anima spirituale. Testualmente Krishna dice: ignoranti sono coloro che pensano che l'anima può dare la morte o morire, perché l'anima non può uccidere né essere uccisa. L'anima non nasce e non muore. La sua esistenza non ha mai avuto inizio in alcun momento passato, presente o futuro. Non nata, eterna, immortale e senza tempo, non perisce con il corpo. Quindi Krishna spiega ad Arjuna che nel mondo materiale non si poteva sfuggire alle azioni e alle loro conseguenze. Tuttavia, a seconda delle loro qualità, si poteva rimanere prigionieri dell'ignoranza della realtà fisica o si poteva invece arrivare ad una liberazione spirituale. Quindi, in base alla qualità delle azioni, ne derivava, la propria, libertà spirituale o, se fossero state negative, rimanere nell'ignoranza. E quindi subire una reincarnazione, diciamo, in un essere, diciamo, di rango inferiore. Però c'erano tre vie per contrastare gli effetti di questo karma e sono riconducibili allo yoga, e qui rientra di nuovo lo yoga. La prima erano appunto tre forme di yoga che avete già sentito: il karma yoga, il jnana yoga o jnana yoga e il Bhakti Yoga. Il Karma Yoga è lo yoga dell'azione. Si poteva sfuggire agli effetti di un karma negativa praticando la rinuncia a che cosa? All'attaccamento, sia materiale che spirituale. Quindi l'azione doveva avere diciamo, la caratteristica di essere libera dallo scopo e quindi, in quanto tale, l'azione poteva essere manifestazione della divina volontà dell'individuo. Quindi, l'azione che cosa vuol dire? Doveva essere legata dall'intento di ottenere i frutti stessi dell'azione. E l'uomo si sarebbe liberato dal desiderio e dalle passioni dell'ego e avrebbe evitato la sofferenza causata da un'errata e illusoria identificazione del sé con oggetti, persone, idee dell'universo materiale, intrinsecamente mutevoli e temporanee. Quindi, sostanzialmente, uno dei cardini dello yoga, e poi rivedremo quanto è importante nella nostra pratica, l'azione disinteressata. Se l'azione è divina quando noi mettiamo tutto noi stessi in un'azione, tutta la nostra presenza, ma non siamo legati ai frutti di quell'azione, non siamo dipendenti e attaccati dai risultati di quell'azione. Perché sono proprio da quell'attaccamento nascerebbe l'identificazione in quei risultati e quindi la dipendenza e dunque la sofferenza. L'azione è divina, tra virgolette, quando è disinteressata, che non vuol dire non avere progetti, ma non essere dipendenti dai risultati di quell'azione. E qui entrano due temi, due concetti fondamentali. Abhyasa e Vairagya. Abhyasa vuol dire azione costante, impegno costante, determinazione nell'azione. Vairagya vuol dire proprio non essere attaccati ai risultati di quell'azione. E questa è poi la sintesi del karma yoga, il karma lo yoga dell'azione, ma azione di questo tipo. E qui si collega al secondo tipo di yoga, che è quella, la seconda via, quella del Jnana Yoga, l'unione attraverso la conoscenza. Questa via portava alla consapevolezza della vera natura del sé, cioè della natura spirituale, slegata dal corpo fisico, attraverso la conoscenza. Si poteva intraprendere un cammino di liberazione, quindi lo studio, l'approfondimento, quando questo diventa motivo di evoluzione e di introspezione. E infine il Bhakti Yoga, anche qui l'unione tra Atman e Brahman, l'unione spirituale in se stessi, avveniva attraverso il puro servizio devozionale. E l'indirizzamento costante delle proprie azioni, dei propri pensieri, di tutta la propria energia verso il divino, per mezzo poi della preghiera o del canto, della meditazione. Quindi tutto è volto al divino e questo è il Bhakti Yoga, lo yoga devozionale. Quindi vediamo come si entra in modo un po' più approfondito nello yoga, nel suo significato filosofico e in alcuni aspetti della vita pratica, della disciplina pratica del soggetto, del praticante e del suo percorso spirituale. Un tema molto interessante introdotto dall'Upanishad sono cenni di anatomia sottile. Infatti, in alcune pratiche viene descritta la tripartizione del corpo in corpo causale, il corpo sottile e poi il corpo fisico. E vengono introdotte la descrizione delle cinque guaine, i kosha famosi, che poi vedremo in modo più approfondito nell'ambito di questo corso, dove soltanto uno è il corpo fisico, quello che noi consideriamo l'annamaya kosha, quello fatto del cibo. Gli altri sono via via sempre più sottili. Un altro aspetto, forse quello che ci interessa di più dell'Upanishad, che ha grande rilevanza, è che per la prima volta troviamo anche riferimenti a vere e proprie asana, posizioni. È vero che sono posizioni finalizzate, posizioni sedute, finalizzate per lo più al pranayama, ma comunque c'è un primo collegamento a un'espressione fisica della pratica yoga. Il passaggio fondamentale, quindi, appunto, dal punto di vista filosofico, era quello legato all'allargamento del significato della parola yoga, da quello di unione, di aggiogamento di due entità affinché andassero insieme, a quello di integrazione di due elementi immateriali, il Brahman, l'anima universale, e l'Atman, la coscienza individuale.